Ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Cristiano Cesarini con me in studio. Ciao Cristiano, ben trovati. I vostri messaggi al 331-8200-13. Allora, c'è Mario Sconcerti. Mario, ieri si sono preoccupati di te gli ascoltatori, oggi già chiedevano notizie. Come sta il direttore? Tutto bene?
Sto molto meglio, sto molto meglio.
Benissimo, bene, benissimo. Bene. Ti sentiamo con questa bella voce, sì. Bella anche un po' baritonale.
Non è ancora squillante, però è tornata.
Bene, bene, siamo contenti, Mario. Allora, Mario, forse te lo dico, non ti ho detto nulla perché stiamo vedendo, ma forse potremmo avere un graditissimo ospite qui in questa parte insieme a te. Così dopo gli facciamo anche delle domande. Un mister, stiamo provando, non ti prometto nulla, vediamo un po'. C'è Francesco Tringali come sempre all'opera con il telefono. Allora Mario, c'è subito una riflessione che ti giro in attesa di vedere, di un nostro ascoltatore. Dice: non capisco perché uno che scade tra 2 anni ha il coltello dalla parte del manico, quando sarebbe bello se un presidente dicesse tu stai 2 anni in tribuna, il coltello chi lo avrebbe dalla parte, cioè lui dice perché già dopo 2 anni, diciamo così,
le società che sono sotto ricatto,
sotto ricatto, no? C'è questo problema ormai che non so come si possa risolvere.
Ma non lo risolvi, e comunque sotto ricatto a 2 anni non, se ci vuoi stare, se no no, se no te ne freghi e vai avanti. E non so se vi riferite a Zaniolo, nessuno ha mai detto che volevano Zaniolo a costo zero, che venderebbero Zaniolo a costo zero. Cioè, se vi riferite a Zaniolo è un giocatore che ha 2 anni e mezzo di contratto, scade nel 74, nel 2024. Solo che non capisco perché si stia pensando di perderla a costo zero. Zaniolo è un giocatore importante che qualunque società ha il dovere di sentire, di cui di sentire la situazione, ma non è detto assolutamente né che vada né che se va viene pagato per quello che vale, come tutti gli altri giocatori. Oggi i giocatori, insomma, lo sappiamo, sono liberi per legge, quindi è già un così un sopruso farseli pagare, nel senso che tu devi, ti paghi l'interruzione del contratto, ma altrimenti un giocatore è suo, appartiene a se stesso. Quindi, e comunque questa storia di tenere 2 anni fuori, 1 anno fuori, queste sono cose che può che possono dire chi non li paga, chi non spende una lira, perché tenere un giocatore che ha un valore X, che può variare tra i 50 e i 60 milioni, 70, quello che volete, dice mai, ma ne perdi 2 anni di, perdi tutti questi soldi e lo tieni prima di lui, lo cedi, ma ti tieni la soddisfazione di farlo prigioniero. Questo lo faccia ciascuno di noi con i propri soldi, ma non può invitare gli altri a perdere una paccata di soldi, non mi sembra abbastanza surreale.
Cristiano?
Sì, direttore, sulla prossima giornata di campionato che cosa si aspetta? La ripresa, no? Perché ci sono veramente tanti punti interrogativi. Dov'è la sua maggiore curiosità?
La mia maggiore curiosità viene dal Milan, perché se come penso e come leggo sui giornali dovesse giocare che sì, sarebbe solo la seconda volta che Bennacer, Tonali e che si giocano insieme, cioè che il Milan ha un centrocampista vero, ha 3 centrocampisti veri più Selemaker. È successo una sola volta prima a Empoli, alla 19ª giornata, quando che si fu messo trequartista, praticamente centrocampista, sì, molto avanzato, per attaccare il gioco dal basso dell'Empoli. E che si segnò 2 gol, i primi dei 4 gol con cui il Milan vinse a Empoli, li segnò che si. Quindi avere un solo precedente, e la cosa che secondo me è la più stimolante per la partita, per il derby è che giocherà un Milan praticamente mai visto. E questo è un aspetto del derby molto nuovo, molto e molto importante.
Eh sì, è una variabile importante, è vero.
Poi può essere anche che non lo sappia fare, o magari vada avanti Bennacer rispetto a che sì, o che comunque non riesca a ripetere la partita di Empoli e quindi tutto si conclude a favore dell'Inter. Però in questo derby, se vengono confermate le formazioni, gioca un Milan che non c'è mai stato.
Direttore, un bel confronto tra Brozovic e Tonali. Quali sono?
No, non gioca Tonali su Brozovic.
No, confronto nel senso come due registi che impostano la squadra, no? Cioè nello stesso ruolo che faranno girare la squadra. Quali sono le caratteristiche peculiari dei due giocatori?
Io te le dico, ma non credo che Tonali sia un regista. Cioè, penso più che sia Bennacer il regista del Milan. Ma comunque Tonali è un regista, lo possiamo anche considerare così, ma è un regista tipico, non è per esempio un regista come Brozovic. È un giocatore totale Tonali, non è famoso per impostare, è famoso per chiudere e gestire gli spazi. Io credo che Brozovic, che è un regista classico, che è l'iniziatore di tutte le manovre dell'Inter, cioè il difensore cerca Brozovic comincia a cercare il giocatore, o Barella o il giocatore di lato. Però che sì, secondo me, tra i compiti di che sì sarà proprio quello di evitare che Brozovic giochi il pallone con tranquillità.
Certo. Quello chiaramente.
Allora, Mario, abbiamo lo ringraziamo tantissimo, qualche minuto con noi, e quindi gli diamo il buon pomeriggio. C'è mister Fabio Capello e lo ringraziamo tantissimo. Mister, buon pomeriggio, c'è Mario Sconcerti con noi, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera, buon pomeriggio, ciao Mario,
buon
pomeriggio.
Mario, lascio a te insomma subito la prima domanda, curiosità per mister Fabio Capello.
Fabio, la prima curiosità da tecnico plurivittorioso come sei stato, quando un giocatore come Vlahovic o quando un giocatore importante in generale entra, ma è assolutamente vero che deve pagare una tassa d'ingresso sia negli spogliatoi e sia all'emozione sul campo?
Sicuramente entri in un posto diverso, con compagni che non conosci, c'è un'emozione, c'è un pensiero in più, magari una pressione maggiore. Prima giocavi naturalmente, ti comportavi naturalmente, adesso devi entrare in punta di piedi. Però quando c'è la grande qualità, come vedo in Vlahovic o giocatori di questo genere, talmente grande la personalità calcistica di questi giocatori che fa una differenza, che credo venga capito anche dal rispetto che hanno i compagni nei suoi confronti. La cosa più difficile per questi giocatori, lo ha detto molto bene Ibrahimovic, che adesso va a confrontarsi con dei giocatori di un certo livello, mentre prima nella Fiorentina era il numero uno e tutti sapevano che era il numero uno e poteva fare quello che voleva, adesso si confronta con altri giocatori veri dello stesso livello.
Mi sarà una curiosità, lei ha avuto il primo Ibrahimovic, no? Nella carriera, ecco, ci vede qualcosa in Vlahovic di Ibrahimovic?
Vlahovic lo vedo giocatore fatto, completo, che deve migliorarsi in alcune cose. Ibrahimovic è una scommessa che io ho fatto con la Juventus, che avevo visto il potenziale, però lui veniva, c'era già Del Piero e Trezeguet, non veniva come Vlahovic in questo momento che diventa titolare. No? E quindi già le cifre sono diverse. questo viene pagato una cifra molto importante. Ibrahimovic viene acquistato con pagamento di 4 anni, 16 milioni. E quindi già
più avanti.
Tutto questo ti fa capire che se l'Ajax l'ha venduto ci credeva e non ci credeva, però l'ha ceduto. Qui invece è stato fatto uno sforzo da parte della Juventus e anche da parte della Fiorentina, una certa soddisfazione economica.
Mister, sì, la Juventus ha operato in maniera forte sul mercato con l'obiettivo, no, di riacciuffare il discorso Champions. Secondo lei su chi deve puntare? Cioè, quale può essere la preda, tra virgolette? Napoli, Atalanta o Milan?
Io direi che fra queste tre la più difficile da prendere vedo il Napoli. Perché per me il Napoli è una squadra forte, io l'avevo messo a fare favorite per il campionato e sono convinto che se non gli succedono continui infortuni come ha avuto lei fino adesso, può essere veramente la squadra che compete per il titolo, per cui la toglierei. Quindi restano
Atalanta e Milan.
Il Milan purtroppo ha avuto degli infortuni difensivi che gli ha fatto perdere quella solidità che aveva prima.
Mario Sconcerti, torno da te.
Ma si parlava prima, Fabio, di un Milan che probabilmente domani gioca con una formazione che non ha mai avuto, tranne una volta Empoli. Cioè, è la prima volta che ci sono insieme, che potranno stare insieme Tonali, Bennacer e Kessié. Questo fa pensare che Kessié venga avanzato, come è successo a Empoli, appunto nell'unico precedente che c'è, a fare un po' il trequartista per attaccare il gioco dal basso di Brozovic. Tu ci credi?
Ma guarda, io credo che possano giocare tutti e tre, ma soprattutto che sì, può dare forza a centrocampo, perché il Milan in questo momento a livello difensivo sta soffrendo, questa è la realtà delle cose, e quindi è una barriera, potrebbe essere una barriera importante per poter aiutare proprio la difesa. Poi sia che sì che Tonali hanno le capacità di inserirsi, però sarà una scelta tecnica. Ma che sì, non deve pensare di faccio fare il trequartista e rimanere là, deve fare quello che ha sempre fatto, con la licenza di attaccare di più rispetto agli altri. Questa è la mia visione.
Certo. Mister, prima Pioli l'abbiamo sentito in conferenza, ha detto, dice, sarà una partita molto importante dove i duelli saranno fondamentali, i duelli tra i giocatori. Ecco, qual è il duello che può veramente essere la chiave di questa partita? Inter-Milan.
Ma si cerca di fermare Brozovic nell'Inter di solito, però io credo che i duelli importanti si troveranno uno sulle fasce per quanto riguarda l'Inter, che con Perisic si giocherà, e sulla destra con Barella, sono quelli che danno fastidio e fanno male sempre, e poi arrivano a crossare e mettere in area di rigore davanti alla porta dei pioni che sono estremamente pericolosi per i giocatori, gli attaccanti dell'Inter. E quindi dall'altra parte allo stesso modo, siccome la difesa, i tre difensori centrali dell'Inter non sono molto veloci, ecco, sempre soprattutto sulla fascia sinistra la velocità del giocatore del Milan potrebbe creare dei problemi.
Mario,
quindi molto gioco,
molto cioè, sulle corsie,
campo, fermare il motore, però queste sulle fasce si giocherà la partita.
Ok, Mario Sconcerti.
Sempre sul derby si può andare anche più, un po' più in generale.
Dove vuoi, Mario, dove vuoi, vai, libero.
No, perché secondo me la prima volta che sento Fabio, sarebbe interessante anche capire se così questi cambiamenti del calcio, per esempio anche da parte del Milan, cioè, sono passi in avanti le nuove parsimonie di molte società. o sono stabilizzazioni o sono passi indietro come pensano molti tifosi. Io no, per esempio.
Ma io credo che il Milan stia facendo una politica con delle idee ben precise, cercando di acquistare dei giocatori giovani che però, oltre che avere prospettive, diano certe garanzie. Non tanto investire sui giocatori tanto per avere il numero in rosa. Io la vedo in questa maniera. Per quanto riguarda quello che si è visto nel mercato, c'è chi ha fatto tante spese per acquistato tanti giocatori per salvarsi o, come ha fatto la Juventus, per recuperare la Champions. Vedo che ogni squadra ha una sua politica, però attenzione anche ai costi, ai conti.
Cristiano?
Sì, io torno sul derby, mister, le volevo chiedere se si immagina più una partita bloccata, magari un po' dalla paura di perdere, perché comunque adesso è un match che pesa a livello anche di classifica, oppure vede le due squadre abbastanza libere col tentativo di vincere, di superarsi?
Sai, il derby è una partita a parte, Roma, Torino, Genova, Milano, sono tutte partite particolari in cui non si fanno tantissimi ragionamenti, però c'è sempre molta molta attenzione da parte di tutte e due le squadre. È difficile che trovi una squadra che si butta in avanti in maniera sconsiderata, aiutando appunto i contropiedi dell'avversario. C'è grande attenzione sotto tutti gli aspetti, fisica e psicologica.
Mario, ritorno da te, però leggo soltanto due messaggi degli ascoltatori, anzi al volo il primo, un caloroso saluto a mister Fabio Capello, non dimenticherò mai quando fu la guida della mia Juventus, un saluto da Santino. Ne prendo uno, poi c'è un altro che fa una domanda a mister Fabio Capello: quale squadra si è divertito ad allenare e quella più ostica, e se c'è una squadra che gli sarebbe piaciuto allenare, mister?
Ma guarda, le soddisfazioni le ho avute in tutte le squadre che ho allenato, una grande soddisfazione, e ho sempre riuscito ad ottenere, oltre che i risultati, il rispetto da parte dei giocatori, soprattutto adesso che dopo tanti anni, quando ci si ritrova, tanto si torna indietro quei ricordi. Le squadre più ostiche, nel senso di non felicità dei risultati, sono stati due mondiali che ho fatto, due mondiali sempre persi, sempre avuto risultati negativi, perché non avevo mai avuto, anche quando ho avuto con la Russia Ainicev, che è un ottimo portiere, ha commesso anche lui e ci ha mandato a casa, come l'Inghilterra farà. Quindi ecco, rammarico per i successi e rammarico per quelle cose.
Mario, di nuovo da te, qualche altro minuto poi salutiamo il mister.
Beh, però in Inghilterra non hanno, cioè tu mettesti il dito sulla piaga degli inglesi, perché gli inglesi non hanno vinto praticamente niente per il movimento che sono, cioè gli dicesti che giocavano troppo e ci doveva essere una lunga sosta tra il campionato e il mondiale, ma non ti hanno mai dato retta, hanno continuato così.
Sì, sì, ma lo sono così, sono così. Poi sai, si è visto anche, Mario, nella partita che ha giocato contro l'Italia, che hanno talmente questa scimmia sulla spalla che, come sono andati in vantaggio con l'Italia, hanno giocato 20 minuti e poi hanno cominciato a perdere tempo, è talmente tanta la paura che non hanno giocato come possono giocare. E ti devo dire che questa cosa, mentre nelle partite di qualificazione avevamo fatto sempre molto bene tutto quanto, come siamo arrivati ai mondiali c'era sempre questo timore, questa titubanza, non sembrava la stessa squadra.
Senti, un'ultima cosa, se posso continuare.
Prego.
Tu hai definito un neologismo, cioè che il nostro campionato non era meno allenante, appunto, per esempio, di quegli inglesi. Adesso continua a trovarlo non allenante.
Ma guarda, secondo me il nostro calcio italiano, al di là che non è molto allenante, ma questo lo dico, secondo me gli artefici di questo poco allenante sono gli arbitri, perché interrompono continuamente il gioco. Basta che ci sia un contrasto, basta che ci sia una spinta, rigorini, spinterelle. Io quando ho le altre partite di campionati inglesi, spagnoli, solo in Italia sono sempre per terra che urlano dal male e vengono premiati dall'arbitro. Ma al di là di questo, secondo me in questo momento stiamo pagando anche un discorso tattico, dove stiamo copiando per un certo periodo, adesso fortunatamente si vede qualche cosa di diverso, il Guardiola, il modo di giocare di Guardiola di 15 anni fa quando allenava il Barcellona. Si gioca sempre la palla indietro, si gioca sempre la palla al portiere. Quando il portiere tocca il triplo dei palloni del centro avanti, c'è qualcosa che non funziona. Se vuoi fare gol, devi buttare qualche palla in più in area di rigore, no? Guarda, ho sentito un dirigente importante inglese che mi ha detto, di una squadra leader del campionato inglese, che diceva: guarda, adesso stanno tutti guardando con molta attenzione a questi allenatori tedeschi che pressano e giocano subito in verticale. Noi giochiamo ancora la palla indietro, palla ai portieri, tutti bravi, recuperi palla, palla indietro. Ecco, e ti dico una cosa, ho guardato con molta attenzione il Genova, questo nuovo allenatore tedesco.
Sì.
Tutta la partita, ogni volta che recuperava palla, la buttava in, la faceva giocare in avanti dei propri giocatori. Ecco, io credo che noi si debba recuperare il fatto di non lamentarsi ogni contrasto ed essere premiati dagli arbitri, e cercare di riuscire a fare il giusto mix fra giocare troppo indietro o giocare troppo in avanti. Ecco.
Allora, intanto mister, siamo per salutare, ma arrivano tantissimi messaggi dai tifosi del Milan, grande Capello, momenti più belli con il Milan, i tifosi della Roma, insomma ne arrivano veramente tantissimi. Mister, una cosa relativa a Sarri, in questo momento che sta vivendo un periodo, diciamo così, anche un po' di tensione interna per il mancato mercato, deve cambiare più il tecnico o la società per poter costruire qualcosa?
Ma guarda, quando arrivi in una nuova società, io ne ho girate diverse, devi impostare la squadra secondo le caratteristiche del giocatore che hai a disposizione, e non puoi avere un solo modulo in testa. Tu devi mettere in campo i giocatori nelle posizioni dove rendono al 100%. Poi se non trovi il giusto, la giusta collocazione dei giocatori, oppure delle volte ti mancano i giocatori, devi mettere il giocatore in una posizione che magari rende il 90%, ma perché non puoi fare altro. Però non puoi avere nella testa un unico modulo, non si può avere questo. Devi capire cosa hai in mano e far sì che questi, che i giocatori che hai in mano, possano rendere il più possibile. Per quanto riguarda Sarri, si sa che ha un sistema di gioco, vuole un certo tipo di gioco. Secondo me, io non lo giudico in questo momento, devo aspettare un anno, gli ho detto un anno di tempo. Quando prendi un allenatore dovresti dare il tempo di far vedere cosa è capace di fare,
quindi almeno un altro anno.
In Italia abbiamo molta fretta, oppure a un certo punto la società deve ammettere di aver sbagliato, o l'allenatore di non essere stato in grado di fare quello che aveva in testa.
Mister, c'è un ascoltatore che chiede: se avessi in questo momento a disposizione Morata, Vlahovic e Dybala, come li fa giocare il mister Fabio Capello?
Guarda, è un bel giochino, l'ho fatto anch'io questa domanda a Del Piero l'altro giorno, perché lo so, dipende dalle condizioni di Dybala e dipende dalle condizioni di Morata, tutti e due. Perché secondo me potrebbe far giocare come giocava fino a quando è stato allenatore della Juventus. Morata, la Mandzukic potrebbe anche essere questo, potrebbe anche essere questo il nuovo modulo che ha in testa l'allenatore.
Quindi un 4-2-3-1 4-2-3-1 Dybala di sotto punta e Morata a sinistra.
No, no, 4-4-2 con Morata che fa...
Morata un po' più a destra. No, Morata a sinistra, Dybala. E Dybala più a destra, perché lui rende... Io credo che secondo me lui può avere in testa, perché Morata si muove molto sulla sinistra, è uno che generoso, che corre, c'è anche qualità, e poi arrivando da dietro, con avendo una punta principale che gli sposta qualche avversario, qualche marcatore, può essere molto più pericoloso. Però è un problema per l'allenatore, dai.
Beh, un problema di Allegri.
Allegri credo che possa avere così, potrebbe avere in testa questa formazione. Potrebbe.
Allora, siccome qui veramente
sarà interessante vedere, guarda, sono curioso.
Siccome qui abbiamo due fuori classe del giornalismo, Mario Sconcerti, allenatore Fabio Capello, Mario, lascio a te la conclusione, dai.
Oh Gesù, io ringrazio Fabio, perché parlare con Fabio è sempre imparare qualcosa, per cui non ho nessuna domanda, lo ringrazio semplicemente, spero che torni presto.
Grazie.
Va bene, ti ringrazio. Ciao Mario, ciao a tutti.
Grazie a mister Fabio Capello. Mi è piaciuto molto, Mario, il passaggio che ha fatto quando parlava sul calcio tedesco, su Blessing, sul Genoa.
Ma ne parla spesso anche il direttore.
E anche il direttore, tu sì. Mario, ne hai sempre parlato, no? Ti ricordo,
lo conosce bene, sì.
Che abbiamo fatto sempre, sì. Una volta ci abbiamo fatto un pezzo di trasmissione insieme ad Andrea Piervincenzi sul gegenpressing e tutto quello che ne è derivato e tutti, diciamo così, anche i rappresentanti di quella scuola. Mi è piaciuto molto quel passaggio, Mario.
Sì, ma io non conosco il Genoa, non ho capito niente del Genoa, del mercato del Genoa, perché non conosco i giocatori che ha preso. Però ho visto anch'io la partita con l'Udinese e si è visto chiaramente un gioco diverso. Cioè, che è, diciamo che è semplice, cioè, lui ha stretto il campo. Lui gioca in una specie di grande corridoio che va tra le due aree di rigore. Le ali non giocano, non sono esterne, almeno in quella partita, non sono esterni larghi. Vengono dentro, così come i terzini, quando tutto mira a riportare il pallone in area loro, in area avversaria, in area degli altri, insomma. Non tanto come con la precisione, ma proprio con la quantità. Quindi tu vedi l'opposto appunto del nostro gioco normale di tutti i giorni, che è un possesso palla abbastanza lento,
orizzontale, no, direttore?
Loro fanno continui lanci lunghi anche, e trasformano anche i rinvii proprio quando tu anticipi l'avversario e lo riprendi, ributti sempre tutto, sì, dentro l'area. Anche se i difensori o i centrocampisti della squadra avversaria prendono il pallone loro per primo e respingono di testa, non è un problema, perché è lì che comincia il pressing.
Sulla seconda palla.
Sì. Dove sono in vantaggio numerico, perché hanno appunto gli esterni tutti dentro il campo. È un gioco strano, strano nel senso che noi non l'abbiamo mai visto. E sarà interessante continuare a vederlo.
Bene Mario, io ti voglio ringraziare e tra l'altro gli ascoltatori anche ti ringraziano per la bella intervista, ci ringraziano per la presenza di mister Fabio Capello, noi ringraziamo ancora mister e soprattutto Mario. Mario, noi ci risentiamo domenica sera con te in zona gol, proprio al termine della partita della Juve, qualche minuto con te per fare il solito, diciamo così, punto con Mario Sconcerti, e poi ci risentiamo lunedì. Mario, un abbraccio e buon fine settimana.
Ragazzi,
ciao direttore, ciao, buona
Mario
serata.
Sconcerti. Arrivano ancora tanti messaggi, ha amato più il Milan di Capello di quello di Sacchi, una squadra bellissima che mi ha regalato tante soddisfazioni in un periodo storico in cui, a differenza di oggi, di rigori quel Milan non ne vide nemmeno. Vabbè, se gli danno i rigori vuol dire che ci stanno, la squadra italiana più forte di sempre. Sì Luca, però mi sembra che anche Sacchi ti ha dato tante soddisfazioni. Così mi ricordo che qualche coppa, qualche Champions e qualche coppa
intercontinentale ha sollevato
pure lui. Cioè, io penso che io vi devo dire che in questo caso invito i tifosi del Milan complessivamente per quello che hanno fatto e soprattutto perché
per i giocatori che ci hanno avuto, insomma, non
ma
è
no,
però...
a parte i giocatori, ma lì segnarono la storia anche del calcio. Cioè, ci fu un cambiamento epocale che secondo me pochi riescono a sottolineare. Venivamo dal calcio in quel momento dove avevamo conosciuto quello del trap che aveva dominato in Italia, c'era un calcio di molto all'italiana e lì ci fu una svolta che fu apprezzata dal mondo intero. Secondo me anche questo ha, io se fossi un tifoso del Milan, io da non tifoso mi sono innamorato di quel Milan, quindi un tifoso del Milan dovrebbe essere contento e girarsi.
La partita con lo Steaua è
mamma
stata
mia quello che, sì, perché quella con Real Madrid è demolito a San Siro 5-0,
Ancelotti da fuori che
lasciamo
tira
stare
bomba.
Quella è una delle partite che secondo me chi la ricorda non può non essere innamorato di quella partita, di quel calcio. Va bene, ci fermiamo, break, e torniamo per l'ultima parte.